Mi sono fermato sulla seconda parte del testo, quella che descrive il recinto, almeno così nel testo italiano, che traduce l'ebraico, che non conosco abbastanza per capire. Perché nel testo greco c'è una particolarità, che questo recinto viene definito atrio. Quindi atrio è lo stesso termine che quando si arriva nel Nuovo Testamento dice è lo spazio più che il perimetro, è lo spazio che viene circoscritto da quello che ci sta intorno. La descrizione del testo di oggi è del perimetro, il recinto. Mi pare che il testo greco sottolinei lo spazio che questo recinto genera. Proprio perché diventa, per esempio, l'ovile delle pecore. Di Giovanni 10, ma soprattutto nei discorsi, nei racconti della Passione, diventa il teatro di molti avvenimenti importanti, il tradimento di Pietro, assume uno spazio importante e quindi mi vengo da pensare che, curiosamente, descrivendo il perimetro di questo affare qui, tu descrivi e definisci generi in uno spazio. Quindi viene descritta la protezione come deve essere la protezione dell'area sacra, alla tenda, al santuario, al santo dei santi, tutto quello che contiene, o anche un'area in cui, per esempio, quando ci sarà il Tempio di Mura a Gerusalemme, i cortili del Tempio sono un'area e uno spazio, c'è il cortile delle donne, insomma, ambienti, diventano ambienti dove ci sono, avvengono degli avvenimenti importanti. Così può essere un aspetto ulteriore della ricchezza nella parola di Dio, che dicendo appunto lo spazio non è che si costruisce. Qua ci sono le istruzioni per la costruzione del recinto, ma alla fine questa cosa che può essere, come si diceva il giorno scorso, pellicola, barbosa, di come devi fare lo spazio, però sottintende, di come devi fare una cosa, però sottintende che facendo quella cosa tu poi operi anche in altre dimensioni.
Mi sono fermato sul versetto 20. Tu ordinerai agli israeliti che ti procurino olio puro di olive schiacciate per l'illuminazione, per tenere sempre accesa una lampada. Nell'esegesi ebraica comincia qui un nuovo capitolo della lettura liturgica e viene fatto notare che, diversamente al solito, non è citato il nome di Mosè perché è stato cancellato dal libro secondo la richiesta della sua preghiera di intercessione dopo il peccato del vitello d'oro. Il fatto è raccontato dopo, ma secondo una tecnica abituale viene anticipato da questo ordine, che personalmente interessa la persona di Mosè, che deve comandare agli israeliti di portargli l'olio. È una delle pochissime cose che personalmente Mosè deve fare, perché in tutte le altre richieste da parte di Dio sono azioni che lui non deve fare come persona, ma che fa fare. In questo caso invece si occupa lui personalmente dell'olio, della raccolta dell'olio e soprattutto dell'esame dell'olio, che evidentemente non può essere prodotto durante i 40 anni di cammino nel deserto, perché esige troppo tempo il fatto di piantare degli olivi e di aspettare che producano le olive per poi schiacciarle e produrre l'olio. Quindi questo è olio che viene dall'Egitto e che gli ebrei si portano dietro proprio per questa ragione, cioè per produrre il combustibile per la lampada a sette bracci, di cui abbiamo già visto la descrizione, e anche per un altro genere di olio per fare certe offerte, certe libagioni. Ma questo olio appunto deve essere esaminato da Mosè perché deve essere un olio particolarmente puro, forse noi diremmo un extravergine. Prodotto con olive schiacciate, non macinate, proprio perché non abbia alcuna forma di detrito, di scoria, e serva per l'illuminazione della lampada che va tenuta accesa sempre, in perpetuo. Naturalmente, tutta questa materia va letta in modo simbolico, perché la lampada sempre accesa è la parola di Dio, è la Torah, che deve splendere continuamente nel cuore di ogni ebreo, di ogni ebrea, e quindi si deve fare di tutto perché vi sia sempre l'olio puro che brucia, l'olio puro che brucia sempre. L'ego di ciascuno e ciascuna di noi che deve essere appunto schiacciato, represso, premuto, ridotto a nulla, annichilito, per consentire la luce della Torah splenda e illumini il cuore per sempre, arda continuamente. C'è tutta una parte importante che è esplicata in particolare dai sacerdoti, quindi da Aaron e dai suoi figli che vengono coinvolti da Mosè nell'accensione della lampada, perché lo stoppino che arde ovviamente va utilizzato bene e non si accende subito la lampada, ma occorre aspettare un po' che la fiamma arda da sola. E questo indica il rapporto tra i sacerdoti e tutti gli altri, cioè ciascuno deve ardere di luce propria nel proprio rapporto di studio, di preghiera della Torah. E il ruolo dei sacerdoti è soltanto un ruolo iniziale, cioè debbono aiutare gli altri ad accendere loro stessi le loro lampade e poi togliere il disturbo. Quanto prima, questa è l'indicazione, al più presto i sacerdoti si tolgano di mezzo e lasciano liberi i figli di Israele di accudire e coltivare nel proprio cuore la luce della legge di Dio.